Seconda parte di 6 di sera che apriamo con un tema di cui è difficile tracciare il confine fra scienza e fantascienza.
Matrix è un sistema, Neo. Quando ci sei dentro, ti guardi intorno e cosa vedi? Uomini d'affari, insegnanti, avvocati, falegnami. Le proiezioni mentali della gente che vogliamo salvare. Devi capire che la maggior parte di loro non è pronta per essere scollegata.
Questo era un estratto del film Matrix dei fratelli Wachowski, un'opera di fantasia evidentemente, ma che con la decisione della Food and Drug Administration, l'ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti farmaceutici, una decisione di ieri, sembra un po' più vicina. Elon Musk e la sua startup Neuralink potranno ora effettuare test di impianti cerebrali nelle persone e collegarli al computer. Una notizia che in parte certamente scuote gli animi e che potrebbe avere effetti positivi per quanto riguarda alcune patologie. E prima di parlarne con degli ospiti, sentiamo i dettagli nel contributo di Camilla Camponovo.
Pensiamo che verso la fine di questo mese Neuralink distribuirà il suo prodotto al grande pubblico. Non si tratta di una costrizione, non è l'avvento della decriptazione generale dei chip cerebrali.
Era aprile 2023, Elon Musk l'aspettava da qualche anno e dopo un primo rifiuto ora è arrivata. Stiamo parlando dell'autorizzazione per le sperimentazioni sull'uomo degli impianti cerebrali sviluppati dalla sua startup Neuralink. Finora i prototipi dalle dimensioni di una moneta sono stati inseriti esclusivamente nei crani degli animali. Ora però, con il via libera della Food and Drug Administration, l'autorità di controllo in ambito sanitario, la società statunitense potrà effettuare il primo studio clinico, che consentirà ai cervelli di comunicare con i computer attraverso il pensiero, grazie a un dispositivo inserito chirurgicamente nel cervello umano da un robot. In pratica l'attività del cervello verrà decodificata e collegata a un computer.
Ci saranno tre diversi modelli base di Neuralink. Offriamo l'impianto cerebrale standard per le attività quotidiane come il lavoro, le pulizie di casa e tutto il resto. E una versione speciale chiamata Superhuman Brain Booster. Che cosa fa? Innanzitutto i dati vengono caricati sul cloud di Neuralink, modificati e ottimizzati per poi essere rispediti al cervello. Sarete in grado di correre molto velocemente, di accedere a l'intera conoscenza umana all'interno della vostra testa, di sollevare oggetti pesanti e di essere semplicemente fantastici.
Una tecnologia in lavorazione da decenni che ha lo scopo di ripristinare le funzionalità cerebrali. I dispositivi potranno essere utilizzati per aiutare persone ipovedenti, paralizzate o affette da malattie neurologiche, come ad esempio la sclerosi laterale amiotrofica. Su Twitter la società informa che il programma di reclutamento non è ancora stato aperto. Insomma, una notizia che spaventa molti, ma che porta con sé grandi speranze.
Questa dunque è la cronaca, cerchiamo ora di capire il significato di questa tecnologia, capire anche le promesse e i limiti, e questo sia da un punto di vista scientifico, sia da un punto di vista, diciamo così, più artistico. E per questo saluto Nicoletta Vallorani, scrittrice che ha al suo attivo anche diversi libri di fantascienza, pure traduttrice, professoressa di letteratura inglese all'Università degli Studi di Milano. Ben arrivata.
Buongiorno.
E saluto anche Marco Zaffalon, direttore scientifico dell'Istituto Dalle Molle di Studi sull'Intelligenza Artificiale, istituto affiliato a USI e SUPSI. Ben arrivato anche a lei.
Grazie, buongiorno.
Dunque, Nicoletta Vallorani, prima di addentrarci sui significati scientifici dell'operazione, una battuta introduttiva. Possiamo dire che la letteratura, in particolare quella di fantascienza, quella cyberpunk, abbia davvero visto lungo, anticipando già diversi decenni fa questi sviluppi? Pensiamo solo a un nome su tutti, quello di William Gibson, oppure anche alla saga cinematografica di Matrix, a cui abbiamo appena strizzato l'occhio.
Sì, io credo che sia assolutamente possibile dirlo, e forse bisogna fare anche una piccola correzione a proposito di quello che si pensa normalmente della fantascienza, nel senso che spesso la si intende come profezia. In realtà, nel caso del cyberpunk, come in molti altri casi, quello che ha fatto la fantascienza è capire in anticipo una possibilità di progettazione scientifica che poi sarebbe stata resa concreta dai fatti, ma in realtà dalle origini. Ora, lei ha citato William Gibson, che sicuramente è il nome più noto di questa breve stagione letteraria che copre sostanzialmente gli anni Ottanta, breve e molto, molto intensa. Io aggiungerei a questo un nome femminile, quella che è conosciuta certo. come la Queen of Cyberpunk, che è Pat Cadigan, e Pat Cadigan va veramente tanto vicina col suo Mind Players, che ormai ho pubblicato nell'87, quindi 4 anni dopo rispetto a New Romancer, ed è qua ci descrive in realtà proprio una strumentazione tecnologica che consente ai terapeuti, agli psichiatri, di entrare direttamente nella testa degli individui affetti da patologie psichiatriche per curarle. Naturalmente ogni moneta ha il suo rovescio, perché il rischio è che poi il terapeuta non riesca più a uscirne.
Quindi, appunto, certo. Sì. Quindi siamo ben lontani effettivamente dal concetto di profezia. Andiamo sulla questione scientifica, Marco Zaffalon. Lo scopo di impianti cerebrali che collegano il cervello umano dei computer sarebbe, secondo Neuralink, dunque l'azienda di Musk, soprattutto di carattere medico. Questo perlomeno è stato detto. Ci può fare degli esempi e quali prospettive apre proprio in questo ambito?
Beh, credo che, diciamo, tutti sappiamo come è potente il nostro cervello, no? La nostra realtà, la realtà che vediamo è creata dal cervello sostanzialmente, e almeno diciamo la nostra percezione, visione della realtà, e poi diciamo tutto quello che facciamo viene influenzato dal cervello. Non so, già ieri per esempio leggevo che hanno scoperto un certo gruppo di neuroni che, se sollecitati, ci impedisce di sentire il senso della fame, piuttosto che c'era un'altra notizia, sempre ieri, di una donna che aveva un impianto cerebrale che le permetteva di non avere più delle epilessie, degli scarichi epilettici sostanzialmente. Quindi diciamo il cervello può fare tutto questo, può fare molto altro. Chiaramente, se noi siamo così vicini al cervello come con un impianto cerebrale, possiamo controllare queste cose, possiamo modificare molto profondamente la nostra vita, sicuramente nel senso della malattia, ma anche nel senso di molte altre cose probabilmente. Quindi diciamo il vantaggio, tra virgolette, che c'è con questi tipi di impianti qui è che sono molto vicini ai neuroni stessi, misurano non la singola attività del neurone ma gruppi di neuroni, che è già abbastanza per cercare di fare delle cose diciamo utili e interessanti, no? Piuttosto certo. delle risonanze magnetiche o altre cose che si possono provare a fare.
Quindi qua stiamo parlando soprattutto di ambito sanitario. Lei parlava di controllo, spesso il termine controllo può essere positivo ma può avere anche una valenza un po' meno positiva, sì. Legata a qualche preoccupazione sull'uso e l'abuso che si può fare di certe tecnologie. Sono preoccupazioni di chi non se ne intende, come noi, come me insomma, oppure sono preoccupazioni fondate?
Ma diciamo, quando ci si avvicina così tanto, no, al nostro centro di pensiero, di coscienza e così via, penso che siano preoccupazioni anche fondate, anche se magari non sono a brevissimo termine, immagino, perché anche la notizia che è stata data ieri parla di, allora, è stata approvata dalla Food and Drug Administration questa cosa qui, cioè di fare esperimenti su persone, su umani. D'altra parte però sono veramente parecchio indietro con le cose che stanno facendo in questo momento qui a Neuralink, e quindi possono impiantare degli elettrodi, ma sicuramente per un bel po' di tempo dovranno soprattutto fare test di sicurezza di questi impianti qui, quindi non è che vedremo a breve, cioè sicuramente non a brevissimo ma neanche a breve termine, non credo che vedremo le cose di cui si parlava all'inizio del servizio.
Certo.
Però è chiaro che insomma, andando a toccare le cose lì, cioè anche quando... Non so, se pensiamo che anche tutte le droghe sostanzialmente vanno a influire, no, su certi neurotrasmettitori del cervello, chiaramente con degli impianti potremmo direttamente andare a solleticare alcune zone che alla fine avrebbero lo stesso effetto delle droghe. Quindi, capito, tutta la nostra realtà alla fine, come dicevo prima, dipende dal nostro cervello. Di conseguenza, ogni volta che tocchiamo qualcosa lì, cambiamo un po' la nostra realtà.
Certo. Nicoletta Vallorani, beh, sulla questione dei possibili abusi, diciamo che la fiction qui può andare davvero a nozze. Che input ci può dare in tal senso la letteratura? Quali avvertimenti, quali segnali di pericoli o rischi?
Ma dunque, la tradizione della distopia è strapiena, assolutamente strapiena, già partendo proprio dalle origini del romanzo scientifico, di avvertimenti in questo senso, cioè di avvisi su come la scienza e la tecnologia possono di fatto determinare risolversi in strategie di controllo molto dirette. Però molto vero quello che diceva Zaffono sul fatto che il cervello può fare ogni cosa, il cervello può anche immaginare in due direzioni, cioè una direzione possibile appunto è quella che prospetta un mondo nel quale la tecnologia abbia dei risvolti assolutamente dittatoriali, tutta la fantascienza distopica, anche quella degli anni 60-70. Ha questo tipo di risvolto, però va tenuto in conto anche che vi sono degli aspetti positivi, cioè questi aspetti positivi si risolvono poi nella possibilità che la tecnologia ha e che viene prospettata già nella fantascienza di compensare delle deficienze fisiche. Questo già un'altra scrittrice poco conosciuta in Italia l'aveva prospettato negli anni 70, James Tiptree Jr. aveva scritto racconti che andavano in questa direzione, anche se poi anche quelli avevano una sfumatura distopica. L'idea centrale, secondo me, che insomma, secondo me è anche un percorso di convergenza tra la narrazione immaginativa e la ricerca scientifica, è che poi la tecnologia dipende, la tecnologia non è buona o cattiva, dipende dall'uso che ne viene fatto, evidentemente.
Abbiamo ancora un paio di minuti. Zaffolonno, c'è da chiedersi, un dato certo è che i progressi della tecnologia stanno accelerando davvero a vista d'occhio. C'è da chiedersi se poi colui che è alla base di questa accelerazione l'uomo abbia la capacità di star dietro proprio alla velocità della propria innovazione?
Beh, di sicuro è un lavoro molto difficile che dobbiamo fare tutti quanti noi. Adesso, chiaramente lei immagino si stia riferendo un pochino anche agli ultimi sviluppi dell'AI, dell'intelligenza artificiale, quindi certo. le cose come appunto questi nuovi modelli di linguaggio che parlano, scrivono, fanno tutte queste cose, che di fatto hanno lasciato stupiti anche noi stessi ricercatori che facciamo questo mestiere. Quindi è sicuramente difficile per noi e vediamo una certa accelerazione a livello sociale, soprattutto più che algoritmico in un certo senso, perché gli algoritmi, bene o male, almeno dal nostro punto di vista, sono quelli che si usavano anche alcune decine di anni fa. Però c'è stato insomma un incremento di potenza di calcolo, affinamento di certi strumenti e così via, per cui vediamo queste cose molto impressionanti. E, diciamo, io resto positivo perché penso che siamo in grado di gestire tutti questi sviluppi, però chiaramente dobbiamo essere sempre stare sempre con gli occhi aperti, e mi piacerebbe appunto, come si fa magari questa sera, che si riuscisse sempre ad aprire anche un po' di dibattito sociale, perché alla fine le conseguenze sono su tutti noi, no? Nel bene e nel male.
Quindi anche gli scienziati possono sorprendersi proprio per quello che stanno loro stessi preparando. Volevo chiudere con Nicoletta Vallorani. Passi da gigante, dicevamo, della tecnologia. A questo punto anche gli scrittori dovranno accelerare proprio per cercare di intravedere quello che il futuro ci può riservare.
Ma sai, il nodo centrale nell'ambito delle narrazioni di fantascienza contemporanea è di fatto questo. Con una tecnologia così invadente, cos'è che rende umano l'umano? Qual è la caratteristica che davvero resta distintiva dell'organismo? Si sono sviluppate in realtà non solo narrazioni, ma anche teorie filosofiche su questo. Se pensiamo a Donna Haraway, già alla fine degli anni Ottanta lei dice: noi non siamo mai stati totalmente organici, noi abbiamo sempre avuto impianti esterni, non certo impianti come quelli di cui si parla adesso, abbiamo sempre dovuto farci conti. Per cui la vera scommessa della fantascienza contemporanea è cercare di capire come possiamo fare a prendere atto del fatto che non siamo le creature superiori nel creato, neanche con il supporto della tecnologia, e il secondo dato è come possiamo usare questa strumentazione tecnologica straordinaria che abbiamo in mano per rendere migliore la nostra vita invece di peggiorarla continuamente. Questo è un argomento di straordinaria attualità.
Ed è una domanda assolutamente centrale che va proprio poi anche al di là della letteratura. Grazie mille Nicoletta Vallorani, grazie mille Marco Zaffalon per i vostri interventi, e noi su queste disquisizioni, chiamiamole così, chiudiamo l'edizione odierna, a cui ha collaborato anche Gino Ceschina. Da parte mia, Nicola Luend, e da parte di tutta la redazione, l'augurio di stare bene.